Prego, fratello Frank. Sia lodato il nome del Signore. Effettivamente siamo in grande aspettativa e il pensiero è stato già portato che il Signore Lui stesso possa essere presente, Lui stesso, che noi come all'inizio possiamo alla fine adesso avere la medesima esperienza, che non soltanto ci sia il ricordo di quello che è successo una volta, ma che possiamo testimoniare di nuovo succede oggi. Per mezzo del ministero del fratello Branham ci è stato mostrato, ci è stato messo davanti agli occhi che Dio non è un Dio della storia, ma che il Signore effettivamente dopo 2000 anni in modo soprannaturale nella nuvola si è abbassato e nella luce soprannaturale è disceso, e il fratello Branham vedeva la luce sopra la persona su cui doveva pregare, e poi il Signore gli mostrava chi era la persona e quello che doveva dire. Era realtà, non era soltanto qualcosa che lui pretendeva, ma era realtà, l'abbiamo vissuta dal vivo. Abbiamo visto questo tante volte, come Dio, il Signore, manifestava la sua presenza, e questo succedeva in collegamento con l'ultimo messaggio, con l'ultima missione che Dio ha dato, che adesso, prima del ritorno del Signore, come allora, come prima della sua prima venuta, è stato mandato un messaggero con un messaggio, e quello che era storto per raddrizzarlo, quello che era alto per abbassarlo e quello che era basso per innalzarlo, per preparare un popolo ben preparato. E adesso si tratta di questo, non si tratta di particolari insegnamenti e di dottrine speciali, ma dell'insegnamento per mezzo della parola. E come già è stato detto, l'unzione deve riposare su di noi, la stessa unzione che era nel profeta, che era nel nostro negli apostoli, la stessa unzione deve riposare su di noi affinché noi possiamo capire quello che allora è stato dato da Dio e che hanno scritto, affinché tutti vengano istruiti da Dio, che viviamo in un tempo particolare, l'abbiamo afferrato, e che il tempo della fine, questo è chiaro a tutti. Non sono delle cose che noi ci auguriamo, ma è quello che Dio ha detto nella sua parola. E chi legge nel profeta Daniele e anche negli altri profeti e anche nel Nuovo Testamento trova la parola tempo della fine sempre. In Daniele 12 suggella il libro fino alla fine. Molti lo investigheranno e così la conoscenza aumenterà. E in collegamento con questo, nello stesso capitolo è scritto, molti verranno purificati, ma soltanto gli sapienti lo capiranno, gli empi non lo capiranno. Chi sono quelli che capiscono? Sono quelli a cui Dio ha aperto la mente per le scritture affinché le promesse che sono state date nel loro compimento le possano vedere. Fratelli e sorelle, non veniamo istruiti da uomini, ma da Dio per mezzo dello Spirito. Per questo non c'è bisogno che uno insegni l'altro, perché tutti veniamo istruiti da Dio. Così come negli Atti degli Apostoli 1 è scritto che il nostro Signore, Lui stesso istruiva i Suoi discepoli e parlava del Regno di Dio. E così effettivamente nei nostri giorni ci sono delle cose su cui ci sono delle cose di cui dobbiamo parlare. Abbiamo sentito dire che in Roma ci sarà un cambio, il sistema rimane lo stesso, non importanza chi è che adesso viene al potere, è il tempo della fine, tutto deve succedere come Dio vuole, tutto deve compiersi come nel piano di Dio è stato predestinato. Molto importante è che nella Chiesa di Roma, nel Vaticano, viene creduto, si può leggere nel libro di Gerusalemme che complessivamente che ci sarebbero 266, questa è la convinzione, e la tavola nel Vaticano contiene 266, e con quando se ne va questo Papa sono 265 papi, c'è solo un posto e questo è il 266esimo. È scritto questo: quando tutto come una tempesta gira su Gerusalemme, poi viene un Papa, non viene dato, e poi vengono soltanto due papi, seguono a lui, e fra giudei e araba fa la pace in Gerusalemme per fare Gerusalemme la capitale del mondo, e poi segue l'ultimo, il 266esimo Papa. Lui si fa Dio, lì mette il suo trono finché Dio lo incatena. E così è la fine della storia della Chiesa del mondo. Questo lo scrivono uomini che hanno investigato queste cose. Noi siamo convinti che dalle due parti le cose maturano e che arrivano al punto culminante, e chi ha ascoltato i notiziari sa su che cosa viene messo l'accento. Il Papa che ha fatto l'unione, che ha abbattuto i muri, che i popoli ha riconciliato i popoli l'uno con l'altro, e adesso viene naturalmente il punto centrale, questo sarà con Israele, in armonia col profeta Daniele, che ci deve essere un patto, ci sarà un patto, e quando è scritto qui nella Bibbia, e allora succederà così. Quindi tutto è preparato affinché l'ultimo sviluppo prenda la sua via e poi la fine sarà arrivata. Non voglio parlare molto di questo perché ci conduce troppo avanti, perché oggi in questo giorno particolare, se noi trattiamo questo tema, allora ci porterà, prenderebbe troppo tempo. Nelle notizie è stato detto che è successo così, che sono stati costruiti dei ponti e che i muri sono stati abbattuti, e adesso rimane soltanto una cosa di unire tutti i popoli, e questo un collegamento con Gerusalemme per mezzo delle tre religioni, il giudaismo, l'islam e il cristianesimo, e tutti gli altri devono sottomettersi a questo perché non hanno altra scelta. Voglio non leggere, magari leggere, solo leggere e non dire niente dal profeta Isaia. Isaia 17, Isaia 17, dal versetto 12 e 13. Oh, che rumore di popoli numerosi, muggono come muggono i mari, che tumulto di nazioni, le nazioni rumoreggiano come rumoreggiano le grandi acque, ma egli... Le nazioni rumeggiano come rumeggiano le grandi acque. Poi andiamo da Daniele 7. Qui leggiamo soltanto i versetti 2 e 3. Daniele disse: io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul gran mare i quattro venti del cielo, quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. I quattro venti del cielo scatenavano sul Mar Grande. Apocalisse 13. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Non vogliamo leggere più avanti. Come nel terrestre il mare rumoreggia, così tutto i popoli sono in movimento, tutte le potenze vengono fuori, e l'ultima potenza mondiale regnerà su tutta la terra. Così è scritto in Daniele 7:23. Daniele 7:23. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. In Daniele 8 leggiamo dell'uomo che avrà tutto nelle mani e che opererà il potere. Daniele 8:24. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Non per la propria forza. Qualcun altro gli darà la forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti, al popolo dei santi. Anche su questo non vogliamo parlare di più di questo, succede effettivamente davanti ai nostri occhi. Potenti devono dare la loro sedia e devono andare via affinché l'Europa unita. Noi abbiamo delle richieste particolari che vogliamo portare davanti al Signore, e particolarmente si tratta dei nostri fratelli e sorelle nel Cile. Alcuni dicono Cile, altri Cile, dipende da quale lingua. Io penso che per me e per tutti noi altri ci sta a cuore che i nostri fratelli e sorelle con cui Dio ha fatto un nuovo inizio, che possono rimanere fermi nella prova nelle prove che adesso vengono su di loro, che possono sussistere la prova. Tutta la stampa in tutte le nazioni è occupato col tema di questi tedeschi che hanno lì queste comunità, e dove alcune cose sono state collegate con la politica e dove i capi non hanno fatto come avevano pensato all'inizio, di essere soltanto una comunità religiosa di uomini che volevano stare in contatto vicino a Dio e che volevano servire Dio in modo particolare. E poi vennero i collegamenti con la politica e con altre cose, come per esempio trasporto di armi e cose del genere. E come nel Terzo Regno è così in tutti i tempi, così è stato anche lì. 99% di quelli che erano lì non sapevano quello che la mafia, cioè i capi che avevano fatto, e così era stato anche nel Terzo Regno qui in Germania. La nostra preghiera è che Dio, i nostri fratelli e sorelle a cui nell'ultimo momento è stato aiutato, che Dio, il Signore, possa essere con loro fino alla fine. Tutti abbiamo capito che in questo fine settimana è un anno fa, quando il nostro fratello e nostra sorella Heinz e Inga Schmidt erano qui, hanno fatto una visita a Bocholt. Il fratello Schmidt li è andati a prendere perché il fratello e la sorella Lachna avevano fatto il collegamento e sono ritornate indietro, è venuto l'invito, e da quel tempo sono stato tre volte lì E complessivamente da questa comunità sono stati battezzati 167 fratelli e sorelle. Le tre volte che sono stato lì sono stati battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio che Lui ha condotto le cose così, che nell'ultimo momento i nostri fratelli e sorelle da parte da Dio sono stati aiutati per poter venire alla conoscenza della verità. Ieri nel nostro notiziario, nel Westdeutsche giornale, c'era una mezza pagina su fratello Frank e su Cile e su quello che è successo. Non si può dire che è stato molto buono, che l'articolo era molto buono, non si può dire che l'articolo è cattivo. Si può dire soltanto che Dio possa usare l'opportunità affinché tutti quelli a cui Lui vuole parlare vengano a conoscenza della verità. Oggi abbiamo la sorella Anna che delle primizie del Cile. Cara sorella, alziti e girati al pubblico. Questa è la nostra sorella, nata in Cile, in questo gruppo, 40 anni, anni è stata lì e ha vissuto un giorno. Io ero lì quando Dio si manifestò a lei in modo meraviglioso, come l'ho sperimentato poche volte. Come non era soltanto lei, erano tanti a cui Dio si è rivelato. Cara sorella, sii benedetta nel nostro mezzo, sii benedetta anche lì. E come le sorelle hanno anche dato testimonianze, come Lidia, per esempio, come la donna al pozzo, o come la sorella, la regina di Saba, dai una buona testimonianza e con qualunque tu hai contatto, testimonia quello che Dio ha fatto di grande in te. La nostra sorella è stata nel viaggio a Salburgo, a Salburgo in Zurigo, ha fatto il viaggio con noi. Così sono le vie di Dio. Possiamo guardare indietro e possiamo dire: questo era il giorno. Penso al giorno in Santiago. Noi tutti possiamo dire: questo era il mio giorno, il giorno che Dio mi ha dato. Voglio menzionare che il fratello e la sorella Lacna, prima di me, l'ultimo viaggio, adesso in febbraio, sono andati prima di me lì alcuni giorni per fare il collegamento ancora più intensivo, e insieme abbiamo ricevuto le benedizioni del Dio Onnipotente. La nostra sorella ha testimonianza in tutti i 40 anni che nessuna volta è stata festeggiata la Santa Cena. Alla gente è stata tolta la Bibbia, soltanto il capo aveva il diritto di dire quello che è scritto nella Bibbia, ve lo dirò io stesso. E Dio ha fatto grazie già anni fa, quando questo criminale ha lasciato la comunità e allora la Bibbia è stata ridata alla gente e adesso ognuno può leggere liberamente nella Bibbia e il dottore Sewald lo possa ascoltare se lo vuole ascoltare. Lui è principale, lui che era contro il messaggio perché diceva che il peccato originale non poteva essere stato come a noi ci è mostrato e rivelato dalla scrittura. Lui era l'uomo, l'uomo che lui stesso ha chiuso le Bibbie, la gente gli ha dato le Bibbie a lui affinché lui li poteva chiudere e la gente non poteva più leggere dalla Bibbia. Quest'uomo dovrebbe ravvedersi nel sacco e nella cenere e che lo possa ascoltare e che possa scendere dall'alto dove è salito e che si possa abbassare a Dio e a Lui dare la gloria. A noi non c'è stata rivelata la parola affinché la nascondiamo, ma per metterla alla luce è soltanto chi vede dove è successo il peccato originale e come noi siamo nati e siamo stati generati nel peccato e come siamo venuti in questo mondo. Noi tutti siamo nati nel peccato, non perché il nostro papà o la nostra mamma, solo perché hanno fatto una passeggiata e hanno mangiato un frutto, ma siamo nati perché c'era stata un'unione e poi viene la nascita. E così il figliolo di Dio è venuto per mezzo di generazione dello spirito nella carne, essere per noi, per toglierci realmente dal peccato originale e per fare il primo, per cancellare il primo e per noi è valida la nascita, la generazione per mezzo dello spirito. Ma siate sinceri, i misteri di Dio non stanno al di sopra affinché tutti possano sapere e sono informati. I misteri di Dio sono per il popolo di Dio. Se noi leggiamo delle parabole del nostro Signore, Lui diceva alle masse, parlava alle masse in parabole, poi prendeva i discepoli a parte e gli diceva: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri però parlava soltanto in parabole. E così è fino al giorno d'oggi. Immaginatevi il nostro Signore in Matteo 28 avrebbe detto direttamente: battezzate, e avrebbe aggiunto quello che è il nome. Allora tutti battezzerebbero nel nome del Signore Gesù Cristo senza avere la rivelazione su di questo. Questo non lo voleva Dio. Dio voleva rivelarsi al suo popolo, voleva rivelare la sua parola. Quando è scritto: battezzali nel nome, e non dice nonostante il nome, ma Pietro dice il nome e Paolo dice il nome. Per rivelazione è venuto. Tutto quello che viene da Dio viene per rivelazione. Oggi avete, non abbiamo avuto tempo di dare il benvenuto, e per me è così che io vengo, entro nella parola, e questa è la cosa più principale. E nonostante voglio dare a tutti quelli che sono qui, particolarmente per la prima volta, sentitevi come a casa, le differenti lingue alla mentalità tedesca e il nostro servizio nella lingua tedesca hanno bisogno magari di abituarsi un poco. Io sono sincero, io predicherei meglio in inglese, mi piace di più, perché in tutta la terra predico in inglese, ma questo non possiamo farlo davanti a un pubblico tedesco, così chiediamo a tutte le lingue, a tutte le nazioni di capirci e di sopportare questo, e che Dio benedica tutti i nostri traduttori. 12 cabine sono piene in 12 lingue differenti, viene tradotto, e dico ancora una volta, Dio benedica i nostri fratelli, i nostri traduttori. Se c'è una sorella, allora che sia benedetta anche la sorella. Non abbiamo problemi con le benedizioni. Sentitevi bene, o dalla Finlandia, dalla Svezia, come ho già menzionato ieri, o dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia. Il fratello Ombras manda i saluti, il fratello Mutica da Johannesburg, il fratello Nagy, i fratelli hanno chiamato, mandano i saluti. Dio ci benedica da tutta l'Europa, dall'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria, dal Lussemburgo, dal Belgio, dappertutto. Dio, il Signore ci benedica e benedica tutti quelli dalla Romania in modo particolare. Abbiamo i nostri fratelli qui, il fratello Daniele, il fratello John, il fratello Florin, che servono nella parola. Abbiamo il fratello Müller dall'Austria. Abbiamo i nostri fratelli dalla Cecoslovacchia. Dove sono i fratelli? Da Praga. Tutti i fratelli che servono nella parola. Dio vi benedica e metta la sua parola nella vostra bocca, affinché le vostre parole siano come parole di Dio. Siamo riconoscenti per tutti i fratelli in tutte le lingue, popoli e nazioni. I nostri fratelli da Bruxelles, da Parigi, da Lyon, da Marsiglia, i nostri fratelli da Lyon, per tutto. Dio vi benedica e sia con voi. Se Dio vuole, col fratello Smith saremo in Uzbekistan la seconda settimana e la terza settimana poi in Orléans e a Parigi. Vogliamo approfittare del tempo, perché è un tempo prezioso in cui noi viviamo. Alcuni passi biblici, e voglio ritornare a ieri sera, e come prima, nonostante, voglio leggere da Primo Giovanni 5, capitolo 5, della lettera agli Ebrei. Abbiamo letto il primo capitolo, qui ci viene detta la parola, come in Giovanni 19, compiuto, è scritto compiuto, qui in Ebrei 1, versetto 3, Egli, cioè il nostro Signore, che è il splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. La sua parola è una parola onnipotente. Chi una volta ha ascoltato la voce di Dio, allora riceve un piccolo intendimento di quello che questa parola onnipotente ha in sé. E sostiene tutte le cose con la sua parola potente, con la potenza della sua parola. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, è compiuto. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Adesso veniamo a Prima Giovanni 5. Qui si tratta principalmente dal versetto 20. Leggiamo dal versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio . Io dovrò scrivere su questo per metterlo chiaramente davanti agli occhi di tutti. Nel testo originale c'è solo una parola, per nascita o generazione, perché quello che viene generato poi nasce, e perciò col nascere e con altri con generare hanno tradotto, ma è nell'originale testo è una parola, generare. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio, qui potrebbe essere anche generato, non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Che disse il fratello Branham quando Adamo ed Eva erano protetti dalla parola, rimanevano in collegamento con Dio, in comunione con Dio. Nel momento in cui il nemico ha fatto una breccia su questa barriera, su questa parola, e li ha involti in una discussione, era troppo tardi. Non fate nessuna discussione sulla parola di Dio. La parola di Dio è parola di Dio e questo ci basta. Discutere possono farlo altri. Il nemico mischia sempre in questa discussione. Di questo non abbiamo bisogno. Il maligno non ci può toccare quando rimaniamo nella parola. Giovanni 15, se voi rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, fratelli e sorelle, il tempo è così serio. Noi non ci possiamo più permettere di essere al di fuori della parola di Dio. Nessun insegnamento, niente, se non è scritto nella parola di Dio. Se non c'è promessa nella parola, allora dimenticatelo, lasciatelo da parte, a destra e a sinistra, e andate la via diritta col vostro Dio, col vostro Signore. Nel versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio, lo sai tu, lo so io, possiamo con tutto il cuore, per fede, per convinzione di fede, non solo con la bocca, ma in armonia con la parola di Dio possiamo dire: noi sappiamo che siamo da Dio. Lo sai, tu dici Amen. Noi sappiamo che siamo da Dio. Adesso viene la separazione, e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Il mondo non mi vede più, disse il nostro Signore, ma voi mi vedrete. Chi in Genesi 1:5 legge, qui lì è scritto: e chiamò la luce giorno, la luce ricevette un nome, le tenebre ricevettero un nome, e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E adesso dobbiamo vedere la differenza. Quando venne Giovanni, Giovanni testimoniava della luce, e il nostro Signore è la luce, e lui parla ancora oggi: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma riceverà la luce della vita, cioè seguire Gesù Cristo, e camminiamo nella luce. E poi viene a compimento quello che in prima Giovanni 1 è scritto nel versetto 5: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questo parla di Dio, e questo lo crediamo. E questo adesso viene la nostra parte per manifestare che la nostra vita è che noi apparteniamo a questo gruppo. Dal versetto 6: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi ci deve essere un'armonia con Dio e la parola di Dio e col popolo di Dio. Si deve arrivare a questo. La teoria non aiuta nessuno, filosofare non aiuta nessuno, anche una confessione delle labbra non basta, ma deve essere in armonia con la parola della verità. Magari guardate, magari guardate intorno a quelli che dicono che sono nel messaggio, con chi hanno comunione, solo con quelli che sono d'accordo con loro, e chi va nella stessa direzione, e con quello e con quel fratello e con quello che lui dice, allora lì brilla il sole. Ma adesso è venuto il tempo non di seguire un fratello e di essere d'accordo con lui, ma di seguire il Signore e andare e essere in armonia con Lui e con la Sua parola. E questo succede soltanto se il prossimo versetto può diventare verità in noi. Primo Giovanni 5, versetto 20: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Questo è meraviglioso. Su questo diciamo Amen. E adesso, come con la seconda parte, e noi siamo in colui che è il vero. e noi siamo in colui che è il vero. Quindi non solo riconoscere chi è il vero, ma poter testimoniare, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Questo appartiene a questo. Tutto il resto è una testimonianza delle labbra, una confessione delle labbra, e questo è dappertutto, e anche questo deve una volta dirsi chiaramente. In questo luogo non abbiamo mai dato un giudizio su nessun uomo. Nei 42 anni ho menzionato soltanto due fratelli e mi dispiace. In Manila, in un'ora dei fratelli, mi dispiace. Una volta ho menzionato un fratello in una lettera circolare, questo mi dispiace, mi farà male fino alla fine. Noi non vogliamo far questo, di parlare male di un fratello o di parlare di qualcuno, non ne abbiamo bisogno. Ma per il vero annunzio dobbiamo dare, per la missione che abbiamo ricevuto, dobbiamo dare la direzione divina, non che viene da interpretazione, ma che viene per mezzo della parola di Dio. Io mi sono scritto qui un biglietto che, per esempio, nella Chiesa romana noi, che nel cristianesimo non c'era processione nell'acqua santificata, non c'era nel Papa, non c'erano dei padrini, non c'erano cardinali, non c'era l'Ave Maria, non c'era il crocifisso, non c'era il celibato, non c'era purgatorio. Si può seguire con questa lista. Quando noi diciamo che quasi tutto è stato inserito dalla Chiesa e che non ha diritto di sussistere, quello che Dio ha dato qui nella Bibbia e in questo libro, tutto il resto non appartiene alla Chiesa dell'Iddio vivente. Così sinceri dobbiamo essere nei nostri circoli, e questo non sia un giudizio diretto, ma con il diritto di Dio deve essere detto che tutto quello che non è in armonia con la Santa Scrittura, che non è legittimato per mezzo della Scrittura, per questo non è valido davanti a Dio e non esiste. Nei particolari non voglio andare, perché alcuni di questi non sono soltanto degli errori, ma sono pazzia completamente, e la gente, quando li analizza, se ne accorgono loro stessi che sono pazzie. Quindi lasciamo questo da parte e ci occupiamo soltanto di annunciare la vera parola. E come abbiamo letto, o come ancora possiamo leggere da primo Giovanni capitolo 4, versetto 5, primo Giovanni capitolo 4, versetto 5, costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. È vero questo? È così, è vero? Noi siamo da Dio. Abbiamo letto prima, chi è nato da Dio vince il mondo. Soltanto chi è nato da Dio, chi ha preso la parola come seme, su cui è venuto lo Spirito Santo e la nuova vita è stata chiamata fuori, soltanto chi è nato da Dio è da Dio. E chi è da Dio, così è scritto, ci ascolta. Perché? Perché era Giovanni così sicuro? Chi è da Dio ci ascolta. Perché lui era un testimone nei giorni del nostro Signore. Era presente quando il nostro Signore è stato crocifisso. Lui apparteneva a coloro che il Signore aveva eletto per portare la parola. E credetemi, Dio non si mischierà. Un vero servo di Dio non annunzia nessuna parola mischiata. Mischiata è l'interpretazione, non la parola. La parola è l'originale. Noi abbiamo qui da Marseille dei fratelli e delle sorelle, e una sorella disse: fratello Frank, io mi ricordo alle riunioni in Marsiglia nel 72, quando i fratelli d'Armenia mi hanno domandato sui sette tuoni. E io ho dovuto dire, io non lo so, e contristato sono andato nelle scale al primo piano, mi sono coricato, ma l'ho già detto già qui, quando la mattina dopo ho guardato l'orologio, erano le 5:05, e il Signore mi svegliò con voce potente: mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo 4. E poi subito dopo, non soltanto questo, alzati e leggi 2 Timoteo 4. Io ho letto dal versetto 1 fino a 5 e poi ho seguito di nuovo 1 e poi 2, dove è scritto: annunzia la parola, a tempo e fuori tempo, e i pensieri condotti dallo Spirito di Dio sono andati a Apocalisse 1, i primi 3 versetti. Beato quelli che leggono e ascoltano le parole della profezia di questo libro, e che quello che è scritto lì dentro lo mantengono. Lo Spirito mi condusse in Apocalisse 10, e lì è scritto: suggella quello che i sette tuoni hanno parlato e non lo scrivere. Fratelli e sorelle, lo dico questo umilmente, ma con certezza, e se anche se tanti angeli dal cielo verrebbero e direbbero: abbiamo il mistero dei sette tuoni, allora io, fratello Frank, dovevo dire: per favore ritornate indietro da dove siete venuti, perché è scritto che quello che sette tuoni hanno parlato viene suggellato, e solo Dio veglia su questo per compierlo quando il tempo è venuto, dove le incomprensioni vengono nei nostri fratelli e nel punto quando il fratello Branham il 28 febbraio nel 63 ricevette dalla luce soprannaturale l'indicazione dai quando era avvolto nei sette cherubini, ritorna a Jeffersonville perché i sette suggelli devono essere aperti e lì ci sono stati sette colpi, sette tuoni, e il fratello Branham dice era così potente che le cime degli alberi sono state tagliate e che le pietre delle montagne sono state scosse, che cadevano giù, e poi parla sempre e sempre di questi sette tuoni che erano così potenti e che la fede del rapimento e tutto era in questi sette tuoni, e i nostri fratelli che non potevano andare e sapere quello che voleva dire e che cosa conduceva, dicono quello che vogliono senza loro stessi avere l'orientamento nella cosa. E di questo si tratta oggi, che veniamo condotti da Dio in tutte queste cose. E quello che magari deve essere ancora menzionato, i fratelli che danno le loro interpretazioni hanno perso il rispetto sulla Sacra Scrittura. La Bibbia l'hanno messo da parte e con i citati del fratello Branham fanno quello che vogliono, e questo non è valido davanti a Dio. Davanti a Dio vale soltanto la parola, e se un profeta scade dalla parola allora scade da Dio, perché all'inizio era la parola e la parola era in Dio e la parola era Dio. Quindi ritorniamo alla parola, perché questo è l'unico nostro orientamento. In primo Pietro 5 l'uomo di Dio ha scritto come pastore. Pietro apparteneva a quelli che era molto vicino al Signore. Anche lui era testimone delle sofferenze del nostro Signore. Era anche lì quando la voce venne nel monte della trasfigurazione. Primo Pietro 5:1. Esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano, con loro è testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. E poi viene l'indicazione come dobbiamo pascere il gregge di Dio su cui siamo stati messi per grazia. Dal versetto 1 fino a 7, e poi nel versetto 7, gettando su Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Io lo voglio testimoniare, io ho l'impressione che a questo a me ancora non l'ho ancora potuto fare così. A volte mi ho delle preoccupazioni, e chissà un po' che grande responsabilità ho io, allora lo può capire questo, ma non ho imparato ancora di mettere tutte le mie preoccupazioni su di Lui, di gettarle. Voi sapete, quando uno getta qualcosa non ce l'ha più, allora non ce l'ha più, allora ce l'ha colui a cui uno l'ha l'ha gettato. Pregate per me che Dio mi faccia grazia per capire dalla responsabilità che ho davanti a Dio e sull'ultima responsabilità che Dio ha preso Lui stesso per portare a compimento la Sua parola e per portare la Sua Chiesa a compimento, affinché io possa lasciare questo a Dio, questo compito a Dio. Dal versetto 8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E poi resistetegli stando fermi nella fede. Resistendogli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Naturalmente, la Chiesa del Signore non generalmente vanno tutti. Non sono tutti disprezzati e non tutti quelli che annunziano la parola, che non tutti devono andare per le stesse vie del Signore su Getsemani e sul Golgota. Le vie dei servitori di Dio non è fatta su rose. Satana farà tutto il possibile per far rigettare il ministero affinché lui possa venire poi con le sue interpretazioni, ma Dio sia ringraziato, noi conosciamo la parola e l'abbiamo letta. Noi siamo da Dio e chi è da Dio ci ascolta e noi siamo nel vero perché siamo nati di nuovo a una speranza vivente e il maligno non ci può toccare, può ruggere come vuole. Ma lui, il leone della tribù di Giuda, ha vinto e la vittoria del nostro Signore è la nostra vittoria. E poi abbiamo, ci viene detto in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi. Potete dire un amen su questo? Allora il tempo delle sofferenze ha compiuto il suo compito, allora ne è valuto la pena. Allora la nostra fede viene trovata preziosa, più prezioso dell'oro che è passato per il fuoco. E se ritorniamo in Romani 8, 28, quelli che Dio ama, ogni cosa gli serve per il bene, cioè che sono stati chiamati e quelli che Lui ha chiamati li ha anche giustificati e quelli che ha giustificati gli ha dato la gloria celeste e per questo è scritto chi accuserà gli eletti di Dio. Una cosa è sicura, il fratello l'ha detto in qualche posto, io non so esattamente dove, un eletto non perseguiterà mai un altro eletto, non può succedere. Gli eletti sono l'unità divina del corpo di Gesù Cristo. non un Abel ha perseguitato l'altro Abel e ammazzato, era un Caino che era dal maligno, pieno di odio, pieno di invidia, pieno di omicidio. E per questo Paolo scrive in Galati 4, versetto 28 e anche 29, voi cari fratelli siate figli della promessa come Isacco, ma come in quel tempo colui che era nato dalla carne perseguitava colui che era dallo spirito, così è anche oggi. Noi facciamo bene se tutte le lettere del Nuovo Testamento le leggiamo e che stiamo attenti a quello che leggiamo. Quindi se vengono delle persecuzioni, se vengono delle cose che sono contro di noi, allora il nostro Signore parla per mezzo di Romane 8, chi può essere contro di noi? Cristo è per noi, è morto per noi e ha mostrato che è per noi. E se noi siamo per Lui e con Lui, allora tutto il mondo può essere contro di noi. Un vero figliolo di Dio mai non porterà mai odio, mai porterà in amicizia, mai non farà mai che non potrà perdonare, potrà perdonare sempre. La nostra lettera accusatrice è stata strappata. Noi non condanniamo nessuno, ma perdoniamo l'uno l'altro come Cristo ci ha perdonati e accettiamo ognuno come Cristo ci ha accettati. E tutto il resto lo lasciamo a Dio. Lui porterà tutto bene a compimento, anche se dura tanto. Naturalmente, per noi che aspettiamo la venuta del Signore e che lo aspettiamo intensamente, e con chiunque parla in qualunque nazione, c'è solo un desiderio che possiamo andare a casa, che veniamo presi a casa. E anche su questo non possiamo predestinare il tempo. Dio sa quando è il tempo e l'ora. Il nostro compito è di essere preparati per questo giorno glorioso. E per concludere, in 2 Pietro 1,16 l'Apostolo parla del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, e sottolinea che non abbiamo seguito delle favole, ma che siamo testimoni oculari della Sua Maestà. Pietro ha sentito la voce nel monte della trasfigurazione, l'ha ascoltata con le proprie orecchie, non era soltanto testimone oculare. In 2 Pietro 18, questa voce l'abbiamo ascoltata dal cielo. E poi con piena certezza poteva scrivere, e perché lui era testimone oculare e aveva ascoltato con le proprie orecchie quando era successo, sono successe queste cose soprannaturali sulla terra. Io mi voglio permettere di dire, noi tutti che abbiamo visto il film del fratello Branham e abbiamo visto come Dio l'ha usato, come all'improvviso disse, voi sapete che io aspetto qualcosa, e all'improvviso era lì. E poi incominciò la parte soprannaturale che il Signore ha compiuto per mettere la nostra attenzione al soprannaturale di quello che Dio fa nei nostri giorni. Non perché noi da un uomo facciamo un culto, ma dalla parte della scrittura capiamo quello che è in collegamento e che era in collegamento con la sua missione. E se è stato detto, e questo era anche un giorno particolare, l'11 giugno 1933, come il 7 maggio 1946, era anche un giorno particolare, giorni collegati col tempo della fine, col piano di salvezza del tempo della fine che a noi ci è stato dato, e noi viviamo effettivamente nel tempo in cui l'ultimo messaggio va in tutto il mondo e l'attenzione del popolo di Dio viene inclinata su quello che Dio ci ha promesso nella sua parola, quello che è scritto lì dentro, e noi credendo e viviamo ci possiamo condurre in questo ordine, in fede e nella vita, affinché può essere verità. Noi siamo nel vero, nel suo figliolo Gesù Cristo, non solo che parliamo di queste cose, ma che siamo in Lui. Padre, Tu in me e io in loro, Lui in noi e noi in Lui, la parola in noi e noi nella parola, lo Spirito in noi e noi nello Spirito. Deve essere così, fratelli e sorelle, bisogna arrivare a questa armonia divina nella schiera comprata dal sangue. Dio deve avere le sue vie con noi, e la parola deve compiere per quello che è stata mandata. Lo stesso Pietro, che ha portato grande pena, che lui prima che il callo cantasse, aveva rigettato il Signore tre volte. Lo stesso Pietro, nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 21, tre volte disse a questo stesso Pietro: pasci le mie pecore, pasci le mie pecore, pasci miei agnelli. E quando scrive che Dio ha messo nella Chiesa pastori finché il gran pastore viene per venire per prendere i suoi, e noi come servitori non che sappiamo delle cose noi stessi, ma per mezzo della sua rivelazione, per la parola che ci è stata data, non sapienti da noi stessi, e riepiloghiamo di quello che si tratta in questo fine settimana. Il Signore ha una Chiesa qui sulla terra che è presa da tutti i popoli, lingue e nazioni, da tutte le religioni, da tutte le confessioni, chiamata fuori da tutto e viene riportata alla fede dei padri, perché la fine deve essere come l'inizio. E così siamo come una parte del popolo di Dio radunati in questo posto, e noi ci auguriamo per tutto il popolo di Dio in tutta la terra la benedizione di Dio, rivelazione e essere condotti nel regno nel piano di Dio, e noi ci auguriamo che tutti rimaniamo nella parola. La più piccola deviazione porta nella più grande inganno di Satana. Dobbiamo rimanere nella parola senza sviarne in nessun modo, e per questo nessuna interpretazione, soltanto la parola di Dio in originale. Ieri abbiamo messo in evidenza alla croce del Golgota il prezzo è stato pagato, il Redentore si diede lui stesso, prese posto come servitore, e per questo negli Atti degli Apostoli troviamo due volte nella preghiera della Chiesa, troviamo per mezzo del tuo servitore Gesù. Chi legge Isaia 42, il mio servo progredirà, non romperà la canna spezzata e non spegnerà il lucignolo fumante. Il Signore diventò servo per la nostra volontà, doveva essere profeta, doveva essere mediatore, doveva essere sommo sacerdote, doveva essere agnello di Dio, doveva essere tutto in tutto, affinché noi per mezzo di Lui possiamo diventare tutto, possiamo ricevere tutto, finché noi possiamo regnare assieme a Lui come Re. La più grande promessa in Apocalisse 3, dal versetto 20, chi vincerà regnerà, siederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto nel trono di mio Padre. E nell'insegnamento non possiamo più analizzare questo, ma siamo riconoscenti di cuore che anche su questo abbiamo capito l'ordine divino. Solo due passi biblici, Matteo 25, da 1 fino a 10, il Signore viene come sposo e quelli che erano pronti o che saranno pronti vanno alla cena delle nozze e la porta è stata chiusa. Chi nello stesso capitolo 31 e 32 legge, allora lui viene come figliolo dell'uomo e si siede nel trono della sua gloria, e tutti i popoli sono riuniti davanti a lui, e chi va nel Vecchio Testamento trova il posto, e allora giudicherà fra i popoli prima del regno millenare. Il tempo è adesso arrivato anche di ordinare le differenti venute del Signore e di metterle nell'ordine in cui appartengono. Dio l'ha fatto così, Dio ha fatto così che non tutto sta scritto in insieme, ma i collegamenti fanno capire questo. In versetto 31 e 32 non si parla più dello sposo, non delle vergini, non della cena delle nozze, ma che lui come figliolo dell'uomo verrà e si siede sul trono della sua gloria. Per favore, anche voi fratelli, servitori, lasciate ogni parola lì dove appartiene. E se non l'avete ancora riconosciuto, aspettate finché viene la rivelazione, ma non interpretate niente, lasciatela così com'è, perché Dio ha un ordine divino in cui tutti si devono sottomettere a Lui. Il solo Dio sia la gloria e l'onore. Magari ancora una parola a tutti quelli che si vogliono lasciare battezzare. Ieri mattina un giovane da Berlino mi chiamò, che ha ascoltato le mie trasmissioni e mi parlò con fratello Frank e disse: fratello Frank, le trasmissioni mi hanno parlato e sono così motivato per mezzo delle sue trasmissioni, e ho preparato molti programmi nella Chiesa Cattolica, e il mio cuore veniva quasi meno, e si è abbassato un pochettino. Io ho detto: un momentino, giovanotto, che cosa avete detto? La Chiesa sarebbe se no vuota, ma per mezzo dei nostri programmi possono venire anche i giovani. Adesso ascolta tu e io incomincio. Incominciato, e poi all'improvviso disse il giovane: venga per favore a Berlino, io sono pronto a lasciarmi battezzare. Io riconosco che il battesimo nella chiesa non è valido. In un paio di minuti nella telefonata era successo. Quando la mano del Signore viene sopra un uomo, se siamo indi, buddhisti o qualunque cosa possiamo essere, lo Spirito di Dio rivela la parola di Dio. E quando lo Spirito di Dio è operante, allora guardiamo soltanto come il miracolo della grazia succede. Quindi il battesimo biblico è il battesimo di quelli che sono diventati credenti, e per la fede dell'opera compiuta alla croce del Golgotha, dove si è ricevuto perdono dei peccati, e tutti quelli a cui sono stati perdonati i peccati e che hanno ricevuto e hanno accettato il perdono dei peccati in fede, in obbedienza alla parola di Dio, si lasciano battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Come è scritto nel Nuovo Testamento, da Atti degli Apostoli 2, e come documento ci è lasciato. Tutti quelli che hanno consacrato la loro vita a Dio, che hanno accettato Gesù Cristo coscientemente, che lo hanno accettato come personale redentore, voi che siete venuti alla fede, potete lasciarvi battezzare e per parlare come Paolo e anche con Pietro. Con Pietro, Atti 10, l'ultimo versetto, allora ordinò, non ha chiesto una richiesta, ma è un ordine divino, convertitevi, ognuno di voi si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E allora riceverete il dono dello Spirito Santo, di padrini e di aspersione. Dio non ha detto niente di questo. Sia Dio ringraziato per la luce che ha dato nuovamente, per la rivelazione, e che effettivamente siamo stati condotti, veniamo condotti in tutta la verità. Ancora vogliamo sottolineare questo: noi siamo in colui che è il vero, non l'abbiamo soltanto ascoltato, l'abbiamo, noi siamo in colui che è il vero, e allora soltanto la verità della parola è in noi, nessuna bugia, nessuna interpretazione ha posto in noi, la parola non può essere mischiata. Nessuna bugia ha origine nella verità della parola. La verità rimane verità in eterna, interpretazione e bugia per sempre. Quindi ritorniamo, andiamo fuori da ogni errore. Voi riconoscete la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia. E adesso pregheremo che la mano del Signore su tutta la terra sia, e che la destra del Signore manifesta la vittoria in tutti i popoli, lingue e nazioni. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia la gloria e l'onore adesso e in eterno. Alleluia. Amen. Ci alziamo per pregare. E così come tante volte cantiamo ancora un coro, magari così come sono così. Magari chiediamo alla nostra sorella di cantare Sei tu pronto per l'ora, quando il Signore verrà. Queste sono ore di preparazione che noi abbiamo qui. Il nostro sguardo va nel futuro con Gesù Cristo nostro Signore. E anch'io voglio che tutti quelli che hanno ascoltato la parola dalla mia bocca siano pronti nel giorno, nell'ora, quando il Signore ritorna come sposo per prendere la Chiesa sposa. Prego. Abbassiamo i nostri capi. Quanti vogliono essere inclusi nella preghiera? Grazie, grazie. Sono davvero tanti. Abbassate le mani. Chi vuole essere battezzato, alzate le mani. Quanti vogliono essere battezzati? E alla conclusione di questo servizio, chi si vuole lasciare battezzare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E chi ancora vuole aggiungersi può farlo ancora. Fratelli e sorelle, anche siamo riconoscenti a Dio per voi tutti. Vedo il fratello Grenoble che va, Dio lo benedica, tutti i fratelli che sono qui oggi, che sono dei predicatori, gli chiedo che vengano qui avanti, fratello Daniel, Florin, John, fratello Koffa, fratello Didier, fratello da Orleon, dimentico sempre il nome. Allora, venite avanti. E qui abbiamo i fratelli al servizio, fratello Cucaccia, il fratello da Bratislava, fratello Müller dall'Austria, fratello Jure e fratello Stein. Venite avanti. Venite avanti. Pregheremo l'uno per l'altro. Venite avanti. Il fratello dalla Finlandia. Questo è il nostro fratello da Cape Town, il nostro fratello da Kapstadt, il fratello Tarantal da Kapstadt, la prima volta qui con la sua moglie, coi bambini. Gli auguriamo la benedizione. Vi saluto nel nome del Signore. Sono felice di essere qui per la grazia di Dio. Era sempre il mio desiderio di essere qui. Il Signore ha preparato la via per me. Vi voglio ringraziare per le vostre preghiere e per tutto quello che fate per la Chiesa dell'Iddio vivente. Pregate per noi nel Sudafrica, che Dio ci possa fare grazia, che rimaniamo nella parola di Dio. Dio vi benedica voi tutti. Amen. Fratello Juri, fratello Stanke, venite anche avanti, voi appartenete anche agli anziani. Una parola ai nostri fratelli. Noi vogliamo promettere che noi pregheremo per tutti i fratelli che servono nella parola, che rimangono nella parola, e voi appartenete a questo. E noi siamo riconoscenti a Dio per voi, per il vostro ministero. Un fratello deve tradurre in inglese velocemente. Noi siamo riconoscenti per voi e per il ministero. quando vado in una città è per uno, due giorni, tre giorni e poi si segue via, ma i fratelli rimangono nel posto e servono il Signore in tutti i popoli, lingue e nazioni. Noi siamo riconoscenti, cari fratelli, chi ha di voi nel cuore di dare un saluto, una parola alla Chiesa, tutti sono stati benedetti. Venite più vicini e chiediamo al fratello Müller che prega con noi, e fratello Müller e poi fratello Kopf. Vi voglio dare principalmente i saluti e sono felice di essere nel vostro mezzo. Vengo già da 37 anni e sono stato sempre benedetto quando sono venuto. Padre Celeste, ti ringraziamo per queste due riunioni. Dio fedele, abbiamo ricevuto la tua parola e ti chiedo con tutto il cuore che tu la tua parola la possa mantenere nel nostro cuore e che non sia soltanto un parlare, che la tua parola è una lampada ai nostri piedi, ma che sia vera in noi e che i fratelli possano mettere da parte tutto quello che non viene dalla tua parola. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Io metto i miei fratelli e le mie sorelle davanti a te e che la tua benedizione sia su di noi e che tu sii con noi. Ti chiediamo, dacci a noi tutti, che dal credere possiamo arrivare al vedere. Particolarmente sì, col nostro fratello Frank, te lo chiedo con tutto il cuore, benedici, dagli anche forza fisicamente affinché possa portare a compimento il tuo compito. Ti ringrazio nel nome prezioso di Gesù, amen. Fratello Kufa, prega in francese. Sia lodato il nostro Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Noi siamo qui un giorno particolare, un giorno di Gesù Cristo. Noi amiamo Lui, ci amiamo l'uno l'altro, abbiamo capito la sua parola. Io penso ai fratelli, alle sorelle e noi crediamo lo stesso, e perché la parola la verità, posso dire il Signore è misericordioso e il Signore è benevole verso tutti. Questo è meraviglioso. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo chiamano, tutti quelli che lo cercano in fedeltà. Questa è la mia preghiera, che il Signore vi benedica, che ci dia affinché possiamo essere di benedizione per gli altri. Noi, io amo tutti i miei fratelli, io sono il più piccolo, ma non posso fare altro. Il Signore ci ama. A noi ci è stato tutto perdonato e perdoniamo tutto agli altri. Non faremo altro che servire i nostri fratelli e nostre sorelle. Che la parola possa essere così vivente in noi, così come l'abbiamo ascoltato. Dio non cambia la sua parola. Noi siamo riconoscenti per tutto. Dio ci benedica. Amen. Allora chiediamo al fratello Russo. Prima chiamiamo tutti quelli che vogliono essere battezzati. Venite avanti voi tutti che volete essere battezzati. Tutti quelli che si vogliono battezzare, venite avanti. Cantiamo un coro. Non è meraviglioso? Oggi facciamo un'eccezione, adesso chiamiamo anche una sorella, la sorella Anna, avanti, viene qui avanti e a lei gli diamo con tutto il cuore, dalla Chiesa di tutta l'Europa, dell'Africa e di tutto il mondo, gli diamo i saluti verso al Cile, a tutti i nostri fratelli e sorella. Sorella, questo basta. Dici qualche parola. Vi ringrazio con tutto il cuore che siete con noi, che pregate per noi e che ci avete aiutati a trovare la via, il messaggio della fine, di riceverlo ancora nel tempo giusto, che non siamo perduti. Il tempo era duro, difficile, ma per le preghiere lui ci ha mandato il suo servitore. Siamo riconoscenti di essere di avere comunione con voi. Io so che non parlo per me, ma molti stanno dietro di me e sono riconoscenti di cuore che voi avete pregato per loro, per noi, e che abbiamo potuto riconoscere la via di Dio. Io so adesso anche le registrazioni rallegrerà i loro cuori, e in questa ore di prove ci avviciniamo più a Dio. Vi ringrazio perché siete i nostri fratelli e sorelle, voi ci avete aiutato e a Dio soltanto sia la gloria. Grazie sorella. Ai quelli che si vogliono lasciare battezzare, dici quello che io penso, che tutti voi avete ricevuto la parola e che effettivamente volete appartenere al Signore dall'inizio fino alla fine, perché non l'inizio ma la fine viene coronata. È così che Dio vi voglia far grazia anche nel battesimo, che vi possa dare quello che volete. Magari avete dei dolori nel corpo, anche questo che possano essere guariti. Noi mettiamo tutto nella mano del Signore, vogliamo pregare per voi e poi vogliamo andare nell'acqua, tutti fratelli e sorelle, e poi ci sarà il pranzo e così le riunioni sono finite. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per questo tempo di grazia che ancora abbiamo. Noi non sappiamo quanto tempo ancora, ma oggi quando ascoltiamo la tua voce non vogliamo indurare i nostri cuori, ma veniamo così come siamo, Dio fedele. Sì, con quei battezzanti mostragli la giusta via per seguirla, questa via che hanno incominciato a camminare. Fagli grazie affinché possano arrivare dal credere al vedere. Benedici tutta la comunità, benedici ognuno che è venuto da vicino e da lontano, benedici quelli che non sono potuti venire. Di nuovo mettiamo davanti a te tutte le richieste. Tu voglia dare tutto quello di cui hanno bisogno, tu sai di quello che hanno bisogno e noi abbiamo fiducia in te che tu sei in grado. Al tuo nome sia la gloria per tutto, adesso e in ogni eternità. Amen.